Siamo qui Fabbrica in Pedavena per il podcast live di 5 Uomini e 2 Pesci per ringraziare questi 10 anni insieme ai Reale che appunto ci aiutano a mantenere, ecco, il tempo, ci aiutano a mantenere la bellezza di questo pomeriggio insieme. Allora, questa sessione, no? Ci sono varie sessioni che abbiamo fatto oggi in un podcast live. E adesso vogliamo parlare di un capitolo veramente importante della storia di 5 Pane e 2 Pesci, un capitolo che per me, Alessandra, ha significato veramente un cambio epocale, no? Proprio c'è un prima e un dopo.
Sì, ci ha cambiato veramente la vita. Stiamo parlando di Oret Labora. Ecco, mi scatta l'applauso così, senza, prima di parlare, proprio a prescindere. Anche perché qui davanti a noi ci sono i posti riservati per i VIP, e i VIP sono loro, sono i ragazzi di Oret Labora.
Ecco, mettete pure a sede, così non fateli indisciplinati, gli unici in piedi siete voi. Fate i bravi, bravi bambini. Allora, Oret Labora, che cos'è? Allora, c'è una piccola premessa da fare. Noi praticamente, tempo Covid, varie zone rosse e compagnia bella, avevamo questo forte desiderio di avere uno spazio per la nostra famiglia, e siamo saliti in questa piccola baita che apparteneva alla nonna alla famiglia di Alessandra, ci abitava la nonna, nel Parco Nazionale del Pollino, in un bosco sperduto nel Parco Nazionale del Pollino, dove, ecco, la sua vita era una vita proprio di estrema semplicità, l'orto, gli animali, si manteneva praticamente con, cioè, il lavoro delle sue mani, più vendeva qualche castagna, un po' di legna secca.
Cioè, ragazzi, quando mi parlano di autosostentamento come cosa figa, e quando mi parlano di cose bioecologiche, io solo rido, perché io ho visto che cos'è veramente, che non è una cosa così fighi, cioè è una cosa figa per chi non zappa, ve lo dico.
Ecco, infatti.
Per chi non toglie la cacca delle pecore dalla stalla, però per gli altri è figo.
Allora, la nonna era morta ormai da più di 20 anni, questa baita era completamente abbandonata, rovi alti veramente 15 metri, un uliveto totalmente sepolto, non si vedeva più niente, e così, presi dalla voglia di ridar vita, tra l'altro questo qua è, per te Alessandra, forse è il luogo più bello della tua infanzia, no? Dove veramente andavi con più gioia.
Sì, è un luogo molto bello per me, anche se a causa, diciamo, della mentalità del non fare, non toccare, non ti sporcare, non correre, non sudare, in realtà ho vissuto molto poco. Io, che sono sempre stata una bambina molto, molto, molto selvaggia, ho sempre patito questa cosa. E invece per me è stato molto bello ritornarci dopo tutti questi anni e potermi riappropriare di quella libertà, proprio la semplicità.
Ma quello che abbiamo fatto è stato praticamente rimboccarci le maniche e prima ripulire un po' dai rovi l'uliveto, ma così, pronto per il sabato e la domenica da fare con i bambini, poi un'attività molto, sai,
con la motosega, i falcioni, le forbici quelle lunghe da foto.
Ho fatto delle foto ad Alessandra che sembrava la morte, credo, col falcione così, con la cosa così per levare i rovi. Vabbè, comunque, dopo aver lavorato un po' su sta roba qui, io dicevo, adesso mettiamo una casettina di legno da una parte e così ci parcheggiamo il furgone davanti e passiamo qualche weekend insieme qua. No, ma c'è la baita della nonna, la casetta della nonna, rimettiamola a posto. Vi dico soltanto che io, quando entravo lì per prendere gli attrezzi, entravo così. Adesso nessuno mi vede, però ecco, c'è una puzza, mi mettevo la maglietta in faccia.
Ci sono diversi topi morti, oltre che un enorme, ma veramente più di un metro, come si dice?
Ugascione?
No, i vesponi.
Sì, c'era un nido di calabroni.
Di calabroni.
Alto 1,5 metri, era completamente abbandonato. Io dico, piuttosto che mettere mano a tutto...
No, perché quando lui dice la baita, uno si immagina la casetta in Canada, non è proprio così.
era una situazione tremenda. E però mia moglie dice, mettiamo a posto la casa della nonna, ti prego, mettiamo a posto la casa della nonna. E devo dire la verità che per me era proprio un no chiarissimo, eh? Cioè, quando abbiamo deciso di fare il blog, è stata una mia ispirazione e lei diceva no. Quando abbiamo deciso di fare i video su YouTube, era una mia ispirazione e lei diceva no. Quando abbiamo deciso di fare il podcast, era una mia ispirazione e lei diceva no. Questa qua, per la prima volta, invece, era il contrario, era, lei diceva facciamo questa cosa e io dicevo no.
Noi sempre d'accordo proprio. Il nostro discernimento è questo, se lui non è d'accordo è la cosa giusta e viceversa. No, cioè.
Quando mia moglie non è d'accordo sicuro l'idea è geniale. Questo è certo, perché se le dice sì facciamo vuol dire che è una cosa scontata.
Anche per noi.
Perfetto, infatti.
Quando una canzone non le piace di solito è
successo. È una bomba, è un successo, ma immagino infatti. No, ma noi ci siamo lasciati per incompatibilità di carattere. Fammi ridere. E allora, vabbè.
Noi stiamo insieme per incompatibilità di esatto. idee.
Esatto. Incominciamo a ristrutturare sta baita pensando che è una roba di qualche settimana. Diamo un po' di calce, ripuliamo, facciamo così. Praticamente abbiamo iniziato il primo aprile. Cioè, sono un po' strana, sta proprio il primo aprile, proprio un pesce d'aprile veramente, del 2021, no? Sì, 2021, penso il primo aprile 2021, abbiamo terminato i lavori a ottobre del 2021, io, il manovale e lei, dove lei faceva tutta roba con la calce così, io insieme al manovale ho rifatto la copertura del tetto e di tutto, abbiamo buttato giù il solaio, abbiamo rifatto impianti, tutto, abbiamo fatto tutto, è stato un massacro. Ecco, sapete quelle immaginette quando vedi Fast and Furious e c'è scritto sotto non rifatelo a casa vostra? Ecco, questi qua sono stuntman professionisti, uguale, se voi avete una baia non la rimettete a posto con le vostre mani, ve lo sconsiglio, anche là ci sta Andrea che ha fatto pure lui, ecco, da non rifare. Deve essere molto molto emotivo. Se sei proprio convinto che è l'unica cosa che puoi, allora fallo, però in generale non lo rifare. Abbiamo deciso di andare a vivere là. Questo è stato l'exploit con la gioia dei nostri figli. Erano strafelici Andrelli, è ovviamente ironico, perché continuamente sta didattica a distanza, il computer e quello e quell'altro, eravamo stufi di questa modalità.
Noi stavamo andando fuori di testa in una casa che non arriva a 90 metri quadrati, dove c'erano tre figli che dovevano collegarsi, ognuno col suo computer, con internet che non funzionava a nessuno, una bambina di pochi mesi e noi che lavoriamo a casa, cioè è da fuori di testa.
La follia, cioè là ci vuole la psichiatria unica via, mi sono fatta la maglietta perché guarda non si poteva stare. Allora decidiamo di provare a stare lì un anno e di fare scuola parentale, cioè non di fare scuola a distanza, ma proprio di fare scuola lì e basta con i nostri figli.
Cioè facciamo noi scuola ai nostri figli.
E siamo entrati in un mondo parallelo. Allora, badate bene che è vero che la casa è remota, nel bosco, con la strada per arrivarci, abbiamo dovuto comprare la Jeep per poterla raggiungere d'inverno, vi dico soltanto questo, ma continuavamo comunque a avere rapporti col paese perché due volte a settimana Samuele andava a giocare a pallone, quindi non è che eravamo isolati lì, questa cosa da anche la un po' psichiatrica, no? Ma cosa no? Mia figlia dice no, siamo psichiatrici, ok, qua abbiamo gli specialisti, dove stanno? Dopo ci facciamo curare. È stato ecco un equilibrio tra una vita estremamente semplice, dove non avevamo il bagno, diciamo come ce l'hai a casa, al chiuso, non avevamo l'acqua
non
calda.
Non c'avevamo proprio il bagno, no, non è come non ce l'hai, non è come tipo come non ce l'hai a casa, cioè non è paragonabile, proprio non c'è.
Avevamo il bagno compostabile, proprio un segno come si fa. Comunque.
Come se... è una serie TikTok, sai esatto, quelli che fanno esatto. La casa col fango.
Il cesso col fango, no. Poi avevamo, cioè non c'è l'acqua calda corrente, e tutto si faceva col fuoco, quindi si cucina col fuoco, ci si riscalda col fuoco e devi andare a fare la legna, cioè altro che chilometro zero. Io la mattina marzavo e dicevo, oh, qua la legna non l'abbiamo fatta tutta, ci manca la legna, quindi andavo nel bosco a cercare la legna, cioè gli alberi secchi da abbattere e poi da spezzettare per così ci potevamo
riscaldare. Posso fare uno spoiler?
Non lo so.
Real man.
Ecco, diciamo che... entrare in una vita in cui tu spendi il tuo tempo per riscaldarti, cioè non so se, per trovare la legna per riscaldarti, spendi il tuo tempo, occupi il tuo tempo per tutto ciò che per te è necessario per vivere quella giornata o quella settimana, l'abbiamo trovato estremamente liberante. Sapete quando uno dice non c'ho proprio tempo di fare niente, non c'ho tempo di pregare, non c'ho tempo di vedere gli amici, è sempre una corsa e sto nel traffico. Ecco, resetta tutto questo, come ho detto prima, no?
E quando a tutto questo aggiungi questa non è una vita, ti confermo, non è una vita.
Ecco sì, vivere così effettivamente non è una vita. Non siamo programmati biologicamente per fare una vita di questo tipo, e vi posso assicurare che nel vivere senza tutto questo noi abbiamo trovato una differenza enorme, una bellezza, una semplicità e una naturalezza che, non lo so, non, devi sperimentare. E qua arriviamo subito al punto della serata, che nel momento in cui hanno riaperto i vari blocchi, i confini, i cacciabombardieri, sono rientrate, tutta sta roba qua, mia moglie ha cominciato a fare, ma ricominciamo a fare i corsi, l'amore chiama l'amore urgente, no, quello che abbiamo fatto con Roberto e Claudia, eccetera, ma ricominciamo a fare i corsi. Io dicevo, a cocca di casa, io mo so tanto un grazie di Dio qua, a me devi farmi 700, 800, 1000 chilometri per andare a Milano, a Monaco di Baviera siamo stati, e siamo stati a Madrid una volta, siamo andati in tutte le città del nord, e Torino, e quella
a New York una volta.
A New York una volta. E, per poi incontrare le persone in due giorni così, sì, fare un'esperienza che è bella, però noi ci distruggiamo e il messaggio arriva frammentario. Ve lo dico perché poi noi ci autosottoponevamo a questa follia, che poi ascoltavamo tutti quelli che volevano parlare con noi. Cioè, dopo tre giorni loro possono, cioè, dove sta Claudia, c'ha dei segni qua, perché non, una volta si tagliava le vene praticamente, perché quando facevamo con loro facevamo a coppie, capito, chi andava a parlare con noi e chi andava a parlare con loro, e era un massacro. Cioè, non ce la fai dopo tre giorni così, ascolta a tutti, non gliela può fare, cioè proprio fisicamente, lo fa Padre Giovanni, ma non è un uomo, cioè quello è proprio,
è un santo, sì, non è una persona,
è una persona, ecco. Quindi io non ero disponibile a rifare sta cosa qua, perché poi tu ascoltavi le persone, magari dopo tutto il discorso su provvidenza, quello e quell'altro, ti vengono a dire, no, bellissimo, l'avete raccontato, però, ecco, perché non vi sposate? Sai, stiamo aspettando il lavoro a tempo indeterminato. Dico, ma allora che ci sei venuto a fare a parlare con me? Non ho capito, io manco l'ho mai visto il lavoro a tempo indeterminato, e c'ho tre figli, e te sposi così, non te sposi così, ma di che abbiamo parlato fino a mo'? Ecco, trovavo un'incongruenza tra la fatica, il tempo, l'impegno e quello che arrivava alle persone. Allora gli ho detto, Alessandro, tu vuoi proprio vedere persone? Cioè, tieni tanto a vedere persone? Benissimo, invitiamole qua, facciamoli fare a loro i 700 chilometri, 1000 chilometri, e vediamo che cosa succede, vediamo che cosa si porta, facciamogli sperimentare questa bellezza di vita, di semplicità e di preghiera che abbiamo vissuto qua.
Perché la cosa importante è che vivere questa vita semplice ci ha portato molto di più a vivere una vita col Signore, e addirittura anche i nostri figli che stanno qua davanti a noi, che proprio hanno vissuto con noi questo, chi nel bene, chi nel male, addirittura anche loro, adolescenti che a messa proprio non ci vanno, ogni tanto, chiaro, ogni tanto ci va per sbaglio.
No, ma è da contratto, se sei adolescente a messa non ci voglio andare. Cioè,
Ma sono perso.
Anche loro hanno due figli adolescenti.
Anche loro.
Gioia.
Gioia è il nome, non è la gioia. E anche
comunque possiamo bullizzare Samuele, tuo figlio grande, che non è venuto?
Bullizziamolo, sì, in diretta, che rimanga agli atti.
Agli atti, cioè, veramente sei ridicolo che non sei venuto. Basta.
Veramente, vergogna.
No, ma è un vero adolescente, snobba le persone.
È un adolescente, sì.
Ma c'erano due gnocche che sono le mie figlie, andrei da loro.
Ma sapeva che sono mezzo impegnato.
Ah.
Vabbè. Adesso sono loro che faranno 700 km per venire a fare ora il lavoro con mio figlio.
Tipo raccia, no.
E quindi vedevamo che anche i nostri figli adolescenti, e sottolineo con l'evidenziatore, hanno iniziato a pregare con noi. Cioè, questa cosa era incredibile. Quindi mi ha detto, no, ma allora sta vita semplice non è che ci piace a noi, è proprio che veramente ti porta alla preghiera. E allora vogliamo, visto che siamo 5 pane e 2 pesci, cioè condividiamo quel poco che abbiamo. Adesso non abbiamo parlare davanti a tante persone, ma il poco che abbiamo è condividere questo posto, questa esperienza di vita semplice. Ed è così che abbiamo detto, ma figurati, una settimana
chi ci viene?
Con la tenda a 1000 metri, senza il bagno, senza l'acqua calda, la settimana santa, quindi ad aprile faceva freddo. Cioè, una cosa è un ragazzo che viene a una serata, ma una cosa è che uno,
scusa,
viene una
settimana. Posso interromperti?
No, vai, ti prego.
Perché mi ricordo...
È irresistibile, devi...
No, è irresistibile. No, non è irresistibile, è una cosa bella, perché noi durante la pandemia, cioè nel senso, è durante più o meno quell'epoca lì, anche prima, che ci siamo un pochino frequentati,
sì,
di più,
la pandemia.
Ci siamo sentiti al telefono, e tutti e due eravamo incazzati, cioè le nostre due realtà erano almeno per noi era un momento down, proprio non tutto era finito, viviamo di relazioni, di concerti e tutto sarà morto e non si vedeva la luce, ogni volta che si apriva uno spiraglio te lo chiudeva. E io mi ricordo questa cosa, che c'è stato un periodo che ci siamo, a un certo punto volevo fare le dirette solo con voi perché almeno ci scaricavamo a vicenda. Però mi ricordo quando avete cominciato in una telefonata, forse con Francesco, che mi raccontavi, ma se adesso vogliamo fare questa cosa, dentro ho detto, ma questi sono pazzi, pazzi, ma chi c'è, ma io non ci andrei mai, cioè io te l'ho detto, bello, fai venire pure la gente, ma io lì non ci vengo. No, ma è una cosa semplice, la vogliamo la terra, non c'è niente qua. Io ho detto, guarda, io ho già fatto la piazza prima di entrare in comunità, sono già dormito fuori, adesso fai dormire gli altri, che è un bel turno.
Ma sai, quella cosa assurda è che mentre noi facciamo questa cosa, abbiamo aperto le iscrizioni e ho detto, ma chissà. Poi, quando apriamo le iscrizioni con le cose nuove è sempre, ma chissà. E lei che fa la gnori, che dice no, che guarda così, che non sa.
Tu, Laura, sei tu.
Ha scritto un'email, sì, noi venimo da Bergamo, siamo in tre, siamo troppo contenti, ne faccio 1000 chilometri, col pick up da Andrea spaccava tutto, buttavo giù tutti gli alberi. Un applauso. Allora ho detto, ok, c'è qualcuno molto più squilibrato di noi sicuramente.
Che sono quelli che ci vengono.
Ma no, ma perché quando mi hai detto era una cosa talmente da pazzi, sì, e talmente, secondo me, talmente oltre qualsiasi tipo di, non so, uno immagina un corso di preghiera, un incontro, un seminario.
E c'era la zappa.
Che ho detto, sì, questi qua fanno il botto, ho detto. Ma è talmente fuori che dei pazzi che lo fanno lo trovano, secondo me.
L'abbiamo trovati.
Noi abbiamo capito che la zappa e la preghiera ti salvano la vita. Che prima la zappa e poi la preghiera, perché la zappa permette di svuotarti e la preghiera poi agisce.
Allora,
adesso ci abbiamo due ospiti per rappresentare questo. Allora, ci abbiamo Marta, che è dal primo Oret Labora, ne ha fatti tre.
Detta la quinta!
Allora, Marta è stata chiamata qui davanti all'imbarazzo di tutti perché ci ha fatto mangiare una settimana senza sale e adesso ci stiamo vendicando di lei. E poi ci abbiamo Angelo, che insieme a Laura, che è sua moglie, e insieme a Marta, adesso vivono...
Non capisci più niente. Laura, che è sua moglie.
Laura è sua moglie.
Facciamo un diagramma.
Un applauso a Laura, che è sua moglie.
Hanno fatto il loro primo Oret Labora poche settimane fa, Oret Labora 4, vivendo lì. Cioè loro tre, Angelo, Laura e Marta, da poche settimane vivono lì facendo un'esperienza di un anno. Ma andiamo, facciamo un passo indietro.
No,
non c'era. Allora, io ho una domanda a Marta, che è la persona più equilibrata, sana, tranquilla di tutto il gruppo, soprattutto di Oret Labora 1. Cioè, come ti è venuto in mente?
Non lo so.
Tu sei una persona tranquilla, pacata, cioè dove vai a zappare? In Basilicata, da Vicenza?
Tu non sei così, capisci?
No, infatti io mi dissocio da tutta quella gente. Infatti io, quando tu mi hai chiamato, ho detto, beh, io zappare no, neanche spaccare la legna, tutte quelle cose, a me proprio non interessa. Se vuoi posso fare qualcosa in cucina.
E lì ho sbagliato, perché non ho pensato che era del nord e quindi usava poco olio e poco sale.
Ma noi sappiamo che al sud
noi non possiamo mangiare così, ci sentiamo male.
Noi con l'olio, cioè noi te ci coprono, capisci?
Dice Enrico, l'olio evo quando ce n'è qua. Usalo. Quindi sei venuta così, però quella è stata veramente... Oret Labora 1, senza togliere niente a tutti gli altri, è stata un'esperienza unica, fortissima, perché nessuno aveva aspettative, se non negative, secondo me, di quello che sarebbe accaduto. È accaduta tanta roba.
Sì, Diciamo che siamo partiti come un gruppo di ragazzi, un po' così, chi esaltato, chi meno.
Scappati di casa.
Un po' così.
Scappati di casa completamente.
Scappati di casa di vario tipo, chi aveva preso ferie, chi aveva boicottato il lavoro con false malattie. Insomma,
questo
c'era.
Questo non dobbiamo dirlo,
no,
però.
No, no, ma poi
vabbè,
facciamo. No,
tanto non sappiamo i nomi.
Montaggio.
No.
E quindi sì, eravamo un po' tutti scappati di casa. E ci siamo trovati lì che non sapevamo neanche cosa dovevamo fare, perché siamo arrivati e Ale e Francesco nel loro classico modo, insomma, ci hanno detto okay,
molto organizzato,
ok, noi sì, c'è da fare questo, poi si potrebbe fare quella cosa lì, no, però c'è anche quella cosa e vediamo, c'è la cappella, però per giovedì deve essere tutto pronto, insomma era tutto un po'.
E ogni cosa dice, ma come facciamo questa cosa? Non lo so, guarda, tu pensalo e poi lo fai. Cioè, questo era. È stato incredibile. Io voglio raccontare questa cosa, sempre per dire che la parola di Dio è una cosa viva, non è una chiacchiera letta a messa, una bella storiella, ci ricordiamo di quello che è stato, i bei tempi. Che a un certo punto io ci tenevo a rendere la stalla di mio nonno una cappella, perché praticamente tutti le persone che venivano a trovarci lì in questa baita dicevano: ma questo non è un posto per voi, questo è un posto del Signore. E io, guarda, è di mio padre ancora, quando sarà mio magari lo do al Signore, ma non è ancora mio neanche, cioè. No, questo è del Signore, questo è del Signore. Cioè, insomma, ripetevano sempre questa frase. Diverse persone, anche di preghiera, cioè gente molto saggia. Allora io ho detto, allora, se è veramente del Signore, dopo ci è venuto in mente, gli è venuto in mente a Francesco di fare Orette Labora, se è veramente del Signore, allora noi dobbiamo fare come Salomone, che la prima cosa che fa quando diventa re, costruisce il Tempio di Gerusalemme, che è il primo tempio che sia mai esistito. Lui dice: farò la casa del Signore, cioè prima di qualsiasi cosa qui bisogna fare la casa del Signore. Cioè ha capito come funzionava, cioè Dio per primo, poi tutti gli altri. E quindi comincia a costruire questa casa. Allora dico, allora se è del Signore, noi ci lanciamo in avanti e quello che facciamo è che questa stalla la facciamo diventare una cappella, facciamo la casa del Signore. Più dovevamo fare l'orto, mai fatto, più dovevamo fare la legna, dovevamo fare un po' di cose, ma noi non eravamo molto capaci in niente praticamente. Mentre leggo questo passo, che ovviamente non avevo il tempo, avuto il tempo di trovarlo dov'era, mi rendo conto, continuo a leggere Salomone, e lui dice che vuole fare sta casa del Signore, e dice, e in quel momento la provvidenza si scatena, arrivarono 50.000 scalpellini, 80.000 falegnami, adesso invento i numeri, insomma arrivò tutta sta provvidenza. Noi, perfetti sconosciuti, il primo giorno ci guardiamo in faccia e rimaniamo in un silenzio proprio da brividi, cioè da pelle d'oca, perché ci stava Giulio Muratore, poi ci stava,
che non è un cognome,
Prandini Giulio,
poi ci stava Laura, che aveva portato le tende, era scout, sapeva fare tutto, Andrea, che oltre a essere scout si era appena comprato il pick up e ci aveva una motosega pazzesca che noi non sapevamo.
Senti
neanche
che, di che amore, ci aveva una motosega pazzesca,
un oggetto erotico, la motosega, eroticissimo.
E c'aveva sto pick up che non sapevamo neanche quanto ci sarebbe servito, e c'aveva la motosega che non sapevamo quanto ci doveva, cioè quanto sarebbe stata utile, soprattutto sapeva pure usare, cosa che noi non sapevamo fare. Poi ci stavano i frigo, no, Maria,
pure elettricista,
che ha messo la corrente in cappella. E poi ci stava Josefina, architetto da Monaco. E poi ci stava i frigo, Maria e Emanuele, che facevano l'orto. Poi finalmente una sana al telefono che mi dice: guarda, io non so fare niente, però sto in cucina. Era felice di stare in cucina. E
una
poi,
sana
poi,
al telefono, quindi tutti
sana.
Voi
eravate
niente.
Infatti, E quindi c'è, noi quello che stavamo leggendo, i 100.000 scalpellini, eravamo noi.
Eravamo davanti agli occhi.
Eravamo davanti agli occhi, cioè non era per dire che quando tu fai la casa del Signore, dopo il Signore ti manda il falegname, l'elettricista e il carpentiere, tutto. No, no, era una cosa vera, reale. Stai dicendo segno che mi devo sbrigare. Vai. Reale, reale.
È un segno reale. Da questo abbiamo continuato, abbiamo fatto altre orette labora, abbiamo fatto il quarto proprio poco prima di venire qua, ma il punto fondamentale è stato che orette labora è un gancio che non avevamo pensato agli effetti collaterali, e cioè che chi si aggancia a orette labora, molti tendono a rimanere agganciati.
Perché quello che si crea è una fraternità, cioè con la zappa in mano, io vi guardo in faccia tutti quanti perché mi dovete credere, perché lo so che non l'avete mai tenuta una zappa in mano. Quando zappi e spacchi la legna e ti fai un mazzo così, ve lo giuro, dopo mezza giornata vi cascano tutte le maschere che ci avete addosso e diventate voi stessi fino in fondo. C'è chi si arrabbia, c'è chi è contento, c'è chi si libera il cervello di tante stupidaggini. C'è chi non c'ha voglia di lavorare, c'è chi lavora tantissimo e non dice mai di no, non si sa mai fermare, cioè viene fuori chi sei, e tutti quanti vengono fuori per quello che sono e si incontrano dei cuori, si incontrano delle anime, si incontrano delle storie e si creano dei legami che non sono di amicizia, ma sono proprio dei legami di fratellanza che vanno molto oltre una settimana di orette labora. Per noi è stato un cambiamento epocale, cioè ci ha cambiato veramente la vita. Mi ho fatto proprio quell'esperienza dei primi cristiani, cioè che cos'è la Chiesa? Mettere in comune quello che hai e condividere il Signore con gli altri, punto e basta. Non c'era altro, non c'erano bei discorsi, catechesi, niente, c'era la zappa e la parola di Dio, basta.
O per farvela breve, visto che queste relazioni continuano a fiorire, a passare delle settimane, dei mesi, e poi è passato l'anno, eccetera, eccetera, abbiamo incontrato Chiara Mirante per un altro motivo, e parlando con lei è venuto fuori: ma non è che per caso questo luogo è chiamato a ospitare una comunità? Perché tanti di questi ragazzi lasciavano internet tra le righe che sarebbero voluti tornare e passare un tempo lungo là. E una cosa che ci ha colpito molto di Nuovi Orizzonti era questa esperienza che fanno loro lì, di comunità, però di 9 mesi. Cioè una cosa che non mi ha mai convinto della comunità, non dico la comunità di recupero magari o cose così, ma proprio di ragazzi che vanno a fare un'esperienza insieme, è il suo carattere di permanenza. Tu lasci tutto per andare a fare questa esperienza qua, ti compri casa, non so che cosa. Quello che mi piaceva, che ho visto a Frosinone a Nuovi Orizzonti, era che invece un ragazzo che vuole approfondire un cammino e vuole fare un'esperienza di comunità, viene là 9 mesi, basta, finisce lì. Poi se vuoi puoi ritornare altri 9 mesi, però non c'è quel carattere di permanenza. E ci siamo aperti a questa possibilità di avere delle persone che vivano lì per appunto un arco di 9 mesi, e l'abbiamo detto così, chissà se questa cosa veramente è un'opportunità per qualcuno.
Iniziamo un discernimento.
Dopo un lungo discernimento che abbiamo tenuto un po', diciamo, nascosto al podcast, abbiamo detto che stavamo facendo discernimento, però era una cosa un po' delicata, quindi non volevamo, ecco, condividerlo pubblicamente. Adesso appunto Angelo, Marta e Laura, stando lì, hanno incominciato questa vita, e io volevo chiedere appunto ad Angelo di raccontarci un po' come ci sei arrivato e con Laura.
Fate?
E com'è stare là, insomma.
Allora, noi siamo arrivati per vie diverse da quelle di Marta, però diciamo che il nostro avvicinamento a voi, il nostro conoscervi, viene anche per noi da un periodo così di crisi. Un'amica misericordiosa ci ha suggerito al nostro ennesimo anno di crisi, perché anche noi, oddio, non li conto proprio, però insomma ne abbiamo passati un po' con alterne vicende, e ci ha suggerito un podcast interessante da seguire, che ripercorreva un po' quel percorso dei frati di Assisi, a cui noi, come dire, siamo molto legati, perché lì che ci siamo conosciuti anche noi, ci siamo conosciuti alla Marcia Francescana. E abbiamo cominciato, più mia moglie che non io che sono più pigro, abbiamo incominciato a seguirvi con
podcast.
Il podcast è così. E abbiamo passato fuori il Covid, poi, come dire, la vita è andata avanti, e finché, come dire, quando abbiamo cominciato a riaggiustarci, poco prima che voi lanciaste il magnifico annuncio che avreste aperto un ritiro per le coppie di sposi, che noi piangevamo tutte le volte che lanciavate l'ora et labora assolutamente per i giovani, ma che scatole. Noi in questa cosa, come dire, ci vedremmo benissimo, perché viviamo nella natura, viviamo in una cascina per scelta, insomma, da qualche anno, e ci piace molto quell'idea, insomma, di una vita rurale, semplice, così. Diciamo, caspita, ma è a noi, cioè, qua, fra un po', insomma, passa il tempo. E in realtà, per l'appunto, finalmente è arrivata questa apertura, questa esperienza, dove abbiamo incontrato anche Nicoletta, che parlerà dopo, e abbiamo detto subito di sì, cioè, hanno dato l'annuncio così, non erano aperte le iscrizioni, Laura, che, come dire, è sempre la prima della classe, track, subito.
La prof Zatti, preparatissima.
Io scrivo, prenoto, e perché non ce lo facciamo scappare. E diciamo che lì li abbiamo conosciuti di persona, e lì abbiamo scoperto alcune cose, cioè a quel ritiro abbiamo scoperto intanto che, vabbè, voi congiuntivi non è che li azzeccate sempre, noi però il Vangelo del nostro matrimonio non l'avevamo mica letto bene, cioè non l'avevamo mica, lì noi abbiamo capito che forse dovevamo imparare un po' a leggere meglio. Noi abbiamo il Vangelo di Matteo, cercate anzitutto il regno e tutto il resto verrà dato in aggiunta, e poi ci sono le altre letture del nostro matrimonio sulle quali, insomma, abbiamo ragionato durante i nostri ormai 11 anni di, insomma, sposi, e noi abbiamo sempre vissuto con tanta frustrazione il fatto di non riuscire mai a quagliare. Vuoi che, come dire, non riusciamo ad avere figli, vuoi che tanti dei sogni che avevamo non si sono realizzati, ne avremmo sognato, era un'altra lettura del nostro matrimonio, come dire, di trovare una comunità, come dire, di coetanei, anche con i quali condividere l'esperienza di fede nella vicinanza, nella prossimità. L'abbiamo cercata tanto, abbiamo cercato progetti di co-housing, abbiamo cercato esperienze, non so, comprare casa insieme ad altre coppie, non è mai andato in porto per un motivo o per l'altro. E quindi noi, come dire, dopo 10 anni, perché abbiamo festeggiato gli 11 anni a Lago Negro, e noi stavamo versando in una situazione di frustrazione profonda, per dire, boh, e noi dove siamo arrivati? E vabbè, la settimana di ritiro intenso, di scrutazio, di condivisione con le altre coppie, ci ha aperto gli occhi sul fatto che il nostro Vangelo dice cercate il regno e non trovate il regno. Quindi questa semplice, come dire, differenza che è abissale, cioè noi l'abbiamo sempre cercato e la strada è quella, a noi ha dato una grandissima serenità, che è la stessa serenità che poi ci ha accompagnato quando, dopo, così a bruciapelo, quest'estate ci è arrivata la proposta, no, di Alessandra.
No, però sembra che sempre so io la cattiva. A casa nostra così, il cattivo è lui, è lui, cioè no, non sono, no, io. Però lui mi ha lasciato da sola con voi e dice, ma mo, perché noi per mesi abbiamo avuto questa intuizione nei loro confronti, però che ne sapevamo? Io a bruciapelo avevo un minuto per capire voi che vi frullava in testa, ho detto, oh, ma avete visto questo posto? Beh, se vi piace, noi la ristrutturiamo sta casa per voi. Loro
poi,
però... Loro
poi lei
però...
la lancia, poi li chiami per altre cose e parla un'ora e ti condivide cosa ho fatto, ho chiamato sti due, gli ho detto di venire qua, e tu sei lì e dici in furgone. Boh...
Però loro, che sono più matti di noi, si sono guardati in faccia e hanno detto sì, aspettavamo solo di vedere il posto, abbiamo fatto già il discernimento. Però mi hanno detto niente, c'era argomento tabù al telefono. Guarda la prof con lo sguardo, inquadratela, vi prego. No. Guarda, adesso ti inquadro, vai. Sostenete lo sguardo della prof. Sostenete lo sguardo della prof.
No, voglio sapere da voi due, se vuoi rispondere tu o lei, non lo so. Voglio sapere, adesso siete stati un mese lì, no? Stabili. Vorrei sapere proprio da voi che cosa, adesso siete, appunto, piccola pausa, siete tornati a casa, anche perché c'è questa esperienza del podcast live, vorrei sapere proprio cosa vi portate a casa da questo primo mese.
Faccia rispondere lei, dov'è il microfono?
E là, ce l'hai, vai Laura.
È pronta, è sempre pronta.
No, non sono pronta. No, allora è stata una grazia grandissima già questo mese, poter condividere queste esperienze non solo con la famiglia Rao, ma anche con tutto il gruppo dell'Oret Labora, con Marta, anche l'unica settimana, diciamo, dopo l'Oret Labora. È stata un po' una corsa tutto, perché prima prepara l'Oret Labora, poi vivi l'Oret Labora, poi pulisci e riordina l'Oret Labora. E quindi
sporca, quelli dell'Oret Labora sporcano, sì.
Fanno tanta
normale.
Cacca.
E quindi però è stato bellissimo condividere questo, insomma, con altre persone, come diceva Francesco prima, in un clima di natura, di tranquillità, di pace, con ritmi completamente diversi. Abbiamo portato una macchina per fare la lavatrice a mano, e quando decidi di fare la lavatrice, una mattina fai la lavatrice, basta, non puoi fare altro. E questo ti tira fuori, insomma, da un ritmo in cui invece devi mettere dentro 100.000 cose incastrate, e ti dà un senso, ti fa ritornare a contatto con te stesso e con Dio.
Allora, per sintesi, dico quello, il progetto che c'è per loro tre in questo anno è quello innanzitutto di vivere questa vita semplice per fare esperienza di Dio per loro e basta. Di vivere un'esperienza di fraternità fra di loro, quindi di viverlo insieme, di vivere un'esperienza di accoglienza. Adesso stiamo pensando, insomma, di ristrutturare sopra la cappella questa casa che con tanta provvidenza, so che sono 5.000 euro, ma per noi è tantissima provvidenza, siamo riusciti a comprare, quindi di ristrutturarla. E di modo che da iniziare a fare accoglienza, cioè tutte le richieste che noi abbiamo tutti i giorni, che sono tantissime, di essere accolti, ascoltati, perché sono in crisi, perché non so che fare la mia vita, perché il mio matrimonio è così, perché io ho lasciato l'università, perché il lavoro è, e noi diciamo di no a tutti perché è impossibile ascoltare le persone. Adesso grazie a loro potrà iniziare a essere possibile tutto questo,
abbiamo,
cioè,
spazio.
Piano piano abbiamo spazio, soprattutto ristrutturando questa stanza potremmo farlo, e poi essere presenti in parrocchia per dare un segno proprio di presenza lì dove siamo.
Allora, e diciamo brevemente, appunto, ci sta il banchetto delle offerte nel piano qua di mezzo.
Scrivo proprio così.
brevemente. Se voi volete essere allora ascoltati, accolti, passare due giorni, no, semplicemente lì a pregare, dobbiamo farlo insieme. Cioè, non, questa casa la dobbiamo ristrutturare insieme.
Ho detto
insieme.
Qualcosa
di un mito.
No, volevo dire semplicemente che è anche un'occasione per la raccolta fondi per ristrutturare questo luogo di accoglienza. Basta. Detto di male.
È stato bravissimo.
Io ve l'avevo detto nel messaggio, ho messo fabbrica in Pedavena, tutte le informazioni sotto, passate dal bancomat, perché sennò.
Detto questo, io voglio lasciare, siccome siamo un po' in ritardo, solo la parola a Giulio, che è venuto a Oret Labora proprio consapevole, proprio un credente che diceva 8 rosari al giorno. Dai, dici chi sei e com'è andata sta roba.
No,
io è un
sono
uomo
stato
di poche parole.
Pochissime. Io sono stato portato da mia moglie.
Da sua moglie, sottolineiamo.
Da poco.
Da sua moglie. Dal 23 settembre è sua moglie, ragazzi.
E un vero trascinato eri. Proprio
mi ha proposto di venire in questa esperienza dove io, come non ha detto Alessandra, io assolutamente non credevo in Dio e la mia definizione era muratore bergamasco, non entro nei dettagli. e niente, in quella settimana lì, cioè, per me, cioè, è stata proprio la mia rinascita proprio nell'imparare a vivere, non nell'andare avanti a sopravvivere. E, cioè, ne sono grato a, ripeto ancora, mia moglie, ma come anche a Francesco e Alessandra, come tutti i miei compagni di Ore Traboro 1, che mi hanno dato veramente una grossa mano nei momenti più tosti, perché lì ho preso proprio in mano il... cioè, ho visto per la prima volta il buio che avevo dentro e mi hanno dato proprio la mano di starci dentro e mi hanno dato proprio la mano di stare lì, perché io il terzo giorno volevo prendere proprio le valigie letteralmente e andarmene, perché stavo veramente male. E grazie al loro amore hanno vinto questo mio buio e mi hanno fatto vivere il Giovedì Santo con una grazia dove mi hanno donato la vita per amarmi, soprattutto per amare, e da lì tutto è cominciato. E niente, non mi voglio divulgare, ma grazie ancora di tutto.
Io aggiungo una didascalia.
Grazie Giulio e grazie a tutti i ragazzi che veramente si sono spesi tutti questi ore e lavora.
Io aggiungo una didascalia di Giulio. Allora, Giulio lavorava come muratore bergamasco 1000 ore al giorno. Noi diciamo: Giulio, guarda, devi fare le pause. Giulio, se no ti paghiamo la giornata. Quindi lo minacciavamo di pagarlo, quindi lui si dava una calmata, ma falsamente, perché di sera, quando noi cantavamo intorno al fuoco, a un certo punto lui sgattaiolava senza che noi ci rendessimo conto, con Laura che teneva un faretto acceso, e lui continuava a lavorare a questa cappella. E ogni volta che entrava in cappella lui piangeva come un matto, perché diceva: io devo fare la casa di Dio, io che bestemmiavo fino a ieri devo fare la casa di Dio, e piangeva come un disperato. Dopodiché questo crescendo, che è una cosa che nessuno di noi dimenticherà mai nella vita, mai lo dimenticheremo, è quel Giovedì Santo in cui Giulio ha lavato quasi tutti praticamente, cioè i capigruppo dovevano lavare i piedi al loro gruppo, ma Giulio ha lavato i piedi praticamente a quasi tutti, ma non ha lavato i piedi di quelli che stanno a messa con i piedi puliti con la cravatta sull'altare, no, ha lavato i nostri piedi sporchi di terra puzzolenti, con le sue lacrime li ha lavati. E questa è un'esperienza che nessuno di noi, cioè a parte lui, la sua conversione, aver incontrato il Signore, però non piangevo, piango pure io, a parte lui, nessuno di noi dimenticherà mai. Mai dimenticherà quei piedi lavati da Giulio, mai.